la superficie di Montalcino, dove però ci sono 18.000 ettari di bosco, 3.500 ettari di vigne, dove appunto la coltivazione della vite è una piccola parte della superficie appunto della municipalità di Montalcino, però è il lavoro più importante che da sempre c'è stato negli ultimi forse 100 anni, ancora di più negli ultimi 40 anni si è sviluppata e ha raggiunto dei livelli molto importanti. Dunque, zona sud-ovest di Montalcino, non lontani dal mare, la zona sud è quella un po' più influenzata appunto dal Tirreno, da un clima leggermente più mite rispetto alla zona nord, temperature anche un po' più alte, e Argiano è un corpo unico aziendale che si sviluppa attorno alla villa della fine del Cinquecento, Villa Bellaria, che è ancora il centro, il cuore pulsante dell'azienda. Sui 300 metri sul livello del mare, tanti suoli diversi, abbiamo fatto una ricerca approfondita di microzonazione che ci ha permesso appunto di poter avvicinarsi al potenziale massimo di ogni vigna, di ogni suolo e di ogni parcella, andando a differenziare quella che è la produzione da un rosso di Montalcino a un Brunello, al Cru di Vigna del Suolo, fino al Super Tuscan, il Solengo, che però è un po' un ribelle della zona di Montalcino. Quindi questo è un po' quello che facciamo. E l'idea è quella di fare una degustazione partendo dall'annata più vecchia, anche per far vedere da dove viene l'azienda, il cuore, il periodo più brillante di Argiano prima di adesso è stato quello degli anni 70, anni 80, dove c'era veramente un forte legame con il territorio, anche con l'identità dei vini. Proprio il 1979 è stato di ispirazione per l'Argiano di adesso. Un'azienda gestita da, posso dire, ragazzi giovani, il più vecchio è l'amministratore enologo Bernardino Sani, a 42 anni, e poi siamo tutti abbastanza giovani, però portiamo sulle spalle anche una grossa responsabilità, un'azienda di quasi 500 anni, una delle fondatrici del consorzio, e quindi dobbiamo vedere quello che è il futuro, quello che il Sangiovese ci può dare con il cambiamento climatico, anche con un ritorno a uno stile più identitario, più legato a quello che è il sud-ovest, lo stile di Argiano e anche la bellezza e la longevità del Sangiovese. Proprio per questo partiamo dalla 79 fino ad arrivare alle ultime annate, Brunello 2018 e Vigna del Suolo 2018, passando per epoche anche un po' diverse che ha affrontato e ha vissuto Argiano.
Ecco, nella degustazione passerete da vini, poi parleremo anche di che cos'era la riserva nel 79. Con Paolo in questi giorni siamo tornati sul concetto di riserva, che è un concetto al di là della Spagna, ma molto italiano, effettivamente molto famoso a Montalcino per via della riserva di una grande azienda del territorio, è stata inserita tra i 12 migliori vini del secolo scorso, e quindi la riserva a Montalcino pare imprescindibile, anche se in realtà quasi nessuna più cantina la fa alla riserva, c'è tanta più enfasi sull'annata. L'annata è quella di cui si parla, è quella di cui escono magari le selezioni più che la riserva, che è un concetto caro anche a Paolo, e quindi la riserva è un qualcosa che oggi è difficilmente definibile a Montalcino. Al di là di essere un vino più caro e che invecchia di più, non si sa bene se deve essere un vino più concentrato, più ricco, sicuramente più longevo, forse su quello c'è l'accordo, però in particolare la riserva oggi ha una colorazione un po' particolare. Invece nel 79, ecco, la riserva era veramente il vino su cui si investiva. Quando ti nasceva un figlio, perlomeno in Toscana, compravi, aspettavi che uscisse la riserva per metterla in cantina. Quindi era un vino su cui bottiglie che magari non si aprivano mai, che si lasciavano lì e che si godevano poco, ma che era sicuramente il vino da invecchiamento per eccellenza. E mentre oggi Argiano non fa la riserva, oppure continua a farla. Quindi ecco, dal punto di vista, inquadriamo la riserva per un'azienda di Montalcino oggi, la riserva cos'è, o cos'è per Argiano?
Penso sarà la domanda più importante da fare al consorzio: cos'è la riserva a Montalcino? Prima Paolo ha fatto un intervento appunto sulla riserva. Dunque, è vista in maniera differente per ogni produttore: c'è chi sceglie la botte migliore, c'è chi vuole la riserva dalle vigne vecchie. chi fa solo un affinamento più lungo. Ad Argiano la visione della riserva sta un po' cambiando, verrà da una parcella di un solo vigneto dove abbiamo appunto un clone, abbiamo anche grosse percentuali di calcare dove da cui vogliamo ottenere un po' più di concentrazione di potenza appunto per un lunghissimo affinamento. La riserva del 79, da quello che mi raccontava il vecchio cantiniere, era il vino più buono della proprietà che si tenevano i proprietari, se lo tenevano in cantina. Quindi era un po' il tesoretto che si teneva all'azienda per sé, per poi andare un po' ad affacciarsi all'aspetto anche più commerciale negli anni a seguire.
Allora, sì, nel 79 non c'era, Paolo se c'eri,
sì.
lo devi ammettere.
Bevevo anche.
E bevevi anche, quindi sei chi meglio di te per cominciare questa degustazione. Prego Paolo.
Grazie. Sì, torno un attimo soltanto sul concetto della riserva, che chi l'ha inventata a Montalcino la riserva in realtà faceva la selezione, cioè le vigne più vecchie, quindi io sono tutta la vita per la selezione, ma questo ciò non toglie che sotto le etichette riserva ci possono essere dei vini che di fatto sono la selezione e non semplicemente un vino che teniamo un anno di più in cantina per venderlo a un prezzo più caro. Ecco, quello è il non senso che trovo nelle riserve. Nel 79 ovviamente siamo in un'altra epoca, siamo in un'epoca che vede la nascita dell'imprenditoria vitivinicola in Italia, quindi un periodo di grandissimo fermento, di grandissima esaltazione, un periodo in cui il Montalcino tutto sommato ancora non c'era, quella straordinaria esplosione che poi ha determinato il successo di questo grande vino. Quindi è molto bello ritornare a questo periodo e capire che questo è un vino che nasce con dei presupposti totalmente diversi rispetto a quelli che oggi determinano la creazione e l'interpretazione di un territorio e quindi la nascita di un grande vino. Eppure è un vino che, come vedete, fin dal colore si presenta magnifico, con questo manto granato bruno ma non spento, quindi di grande luminosità, di grande brillantezza, affascinante. Ecco, ci sono dei tratti evolutivi di un vino che poi a un certo punto accomunano i vini a prescindere dalla loro origine, che sono segni di stanchezza, che qui non trovo. I segni di stanchezza di un vino sono la nota di ruggine, la sensazione di concentrato di pomodoro, quell'idea soprattutto legnosa, terrosa, che poi preclude altre sensazioni eleganti. Qui non c'è nulla di tutto questo. È un vino estremamente vitale, in cui si percepisce ancora la frutta, sotto forma magari di frutta disidratata, prugna secca soprattutto. Questa bellissima espressione di boiserie, per la terza volta ci diamo la sagrestia, insomma, però io con il legno di sagrestia ho un'idea, ciascuno di noi poi per recuperare i profumi affonda nella propria memoria. Io facevo il chirichetto in una delle chiese più vecchie di Roma, San Salvatore il Lauro, dove c'era un mobilio del 1600 e questi mobili avevano questi odori forti di incenso, di cera, di lucido, che sono spettacolari. E quello è una cosa che... che la pausa alla sagrestia, insomma. Quindi, ed è questo, cioè io ritrovo questi profumi che fanno parte ovviamente del mio vissuto. Tabacco, poi una sensazione molto bella di concentrato di tabacco, di liquirizia, polvere di cacao, noce moscata, spezie, un vino di grande complessità, e più lo lasceremo nel bicchiere più aumenterà questa sua ampiezza aromatica. Questo è un vino ancora in perfetta forma. Ci sono molte persone nate nel 79 che non sono così dinamiche come questo vino. È una sensazione vitale, quella che sentiamo ancora sotto forma di freschezza, sentita a bordo lingua. Questo è un vino che nella parte tannica è risolto, cioè ha un tannino che ormai è totalmente fuso nel vino e non ci dà più quella idea di grip. In compenso abbiamo una freschezza ancora estremamente importante. C'è una sensazione di tamarindo, di chinotto, questa idea di agrume leggermente amaro e poi erbe aromatiche disidratate, la balsamicità che ci porta in bocca una sensazione mista tra menta e liquirizia, un po' l'effetto Olds Mentholictus. Sentite, quando lo decodiamo abbiamo questa sensazione che il respiro ci si allarghi, ed è un vino che ha una pulizia incredibile, perché nonostante abbia questi aromi di spezie, di boiserie, di agrume un po' amaro, non è un vino amaro, è un vino che chiude molto molto preciso, ovviamente molto molto persistente. Ecco, questo è il vino che rappresenta in maniera emblematica, secondo me, una fotografia di quello che è Montalcino, cioè un territorio capace di dare origine a questi piccoli gioielli che possiamo riscoprire nel tempo in maniera veramente esaltante. Immaginavo questo vino da conversazione, quindi in un bel salotto magari con il camino acceso per esaltare la convivialità, ecco, penso che questo veramente sia un piccolo miracolo enologico, soprattutto perché nel 79 non c'era ancora un'enologia così consapevole, così come c'è oggi, così attenta ad esaltare l'eleganza. Questo è un vino che ha un'eleganza innata, un'eleganza naturale, che ancora continua a raccontarci tante belle emozioni.
E andiamo nel 97, Paolo, ti senti a tuo agio in queste annate? Ti faccio proseguire. 97. Ok, da Riccardo, la 97 tu c'eri, già più o meno. E
bevi Fanta ancora.
Ecco, bevi Fanta. Però la 97 è un'annata, l'annata Montalcino, abbiamo assaggiato anche ieri, sì, considerata eccezionale, favolosa, in realtà era solo calda. E i montalcinesi si sono fatti un po' prendere la mano nell'estrazione, nella ricchezza. Qui i 97, oggi come oggi, sono vini mediamente un po' stanchi, perché all'epoca si è calcato veramente la mano, il Sangiovese non maturava mai, quell'anno lì maturava e anzi si andava un po' oltre, quindi un anno un po' di eccessi.
Sì, totalmente d'accordo, mi sento a mio agio perché la 97 è un'annata che ho, diciamo, affrontato spesso e soprattutto, consentimi Riccardo, è anche quella che mi lega a un ricordo importante, l'ultima conversazione che ho fatto con Franco Biondisanti proprio con davanti una bottiglia della sua riserva 97, parlando proprio di quello che era stata la 97, cioè un'annata che ha esaltato i produttori e non soltanto a Montalcino. In realtà è un'annata che si ricorda come la prima vera annata calda, soltanto che non avevamo ancora all'epoca l'idea di quello che sarebbe accaduto oggi, cioè di annate calde che portavano più problemi che felicità. Allora si pensava che un'annata così calda potesse essere all'origine di vini clamorosi, e negli anni 90 molto spesso i vini clamorosi erano vini iper estrattivi, iper concentrati, vini un po' palestrati, ipertrofici, e quindi parecchi produttori, ma ripeto non soltanto a Montalcino, hanno pensato di avere a disposizione una materia prima talmente straordinaria dalla quale si poteva ottenere di tutto, quindi sono nati molti vini eccessivi. Siccome la quadratura del cerchio è l'eleganza, molto spesso quando tiri fuori troppo peso andare in forma e diventare eleganti è difficile. Risultato, dopo già 10 anni, 15 anni dall'uscita della 97, sono cadute tante teste coronate, cioè produttori che hanno fatto questa annata pensando che fosse forse una delle ultime annate del secolo, poi no, perché arriva anche al 99. Ogni secolo, cioè abbiamo almeno una cinquantina di annate del secolo, quindi questa era una delle ultime per evidenti ragioni cronologiche. Risultato, ci sono oggi molte 97 che sono decisamente precarie dal punto di vista della forma. Vediamo come sta a Gianni, se ce l'hanno portata, hanno rischiato. Vedete, il colore ovviamente è un po' più vitale rispetto, vitale nel senso di gioventù, quindi ancora si intravedono le tracce di rubino nel manto sostanzialmente granato. E guarda, la 97, secondo me, per quella che è la mia esperienza, si capisce subito al primo impatto olfattivo. Le 97 che sono figlie di estrazioni eccessive sono molto marmellatose, sono molto cotte tra virgolette, qui non c'è la sensazione di cottura, ma poi si capisce anche dal colore e dalla trasparenza che questa è stata un'annata ben interpretata, perché è vero c'è la prugna secca, ci sono sensazioni anche un pochino di gelatina di ribes, di gelatina di mirtillo, ma non c'è l'idea della frutta cotta e quindi della pesantezza che prelude probabilmente a un'annata stanca. Molto bello il tocco di potpourri floreale, queste sensazioni che poi sono sia di fiori essiccati, sia di lavanda, di rosmarino, di timo secco. Anche qui ovviamente un bel accenno di boiserie, magari questa è più che la sagrestia, ci porta in una casa nobile dove ci sono i mobili che non sono la cassapanca di nonna, insomma, però lì magari c'è l'idea un po' di polvere, questi legni vecchi, anche quelli che troviamo nei comunini dei vecchi alberghi, quindi legno evoluto, anche un po' liquirizioso. Ma ci sono anche, c'è un po' di eucalipto disidratato, c'è una presenza quasi balsamica, anche qui un tocco di agrume candito, miele di castagno, quindi anche una parte dolce. Ecco, questo è un vino che esalta molto la parte saporita del gusto, sentite che c'è ancora freschezza, c'è acidità, ma c'è soprattutto sale. Questo, oltre al tannino perfettamente fuso, all'alcolicità che per l'annata è assolutamente congrua, abbiamo l'idea dell'armonia, dell'equilibrio, della rotondità, quello che in Francia chiamano la tridimensionalità del vino, cioè un vino che si allarga, è molto carezzevole, molto cremoso sul palato, e poi si allunga e coinvolge tutto il caorale. Anche questo è un bellissimo vino, è una bellissima lettura secondo me della 97, un vino vitalissimo, saporito e preciso. Io sono molto severo nella parte finale del vino, perché secondo me l'impressione che ci lascia il vino quando l'abbiamo deglutito è quella che poi ci portiamo dietro. Quindi come un po' magari passiamo una bellissima serata con un po' di amici, poi se esce fuori qualche cosa che ci disturba ci portiamo via questa sensazione sgradevole. Ecco, questo è un vino che chiude talmente preciso, talmente bello, che ci lascia un ricordo di eleganza, di precisione, di pulizia. E vi ripeto, per la 97 la pulizia è un dato tutto sommato non così comune, quindi chapeau, come direbbe qualcuno, tu non c'eri, cioè non è merito tuo, ma insomma, per un'altra cosa soltanto, Argiano, come ha detto giustamente Riccardo, ci porta in un quadrante territoriale abbastanza critico di Montalcino, dove le annate calde soprattutto si sentono, se vogliamo, ancora di più. Quindi a maggior merito dell'azienda aver letto questa annata, frenando, quindi andando un po' per sottrazione, come si diceva, più che per iperconcentrazione.
Facciamo un grande salto avanti, perlomeno nel bicchiere. In realtà la differenza tra 79 e 97 non sembrava così ampia a livello di freschezza, invece tra la 97 e la 2004 direi che il salto è ampio. Quindi Paolo, cos'è? Questa non era un'annata nel millennio, ma comunque l'entusiasmo del 2004 c'era.
Sì, anche se molti discutevano sulla rivalità tra 2004 e 2006, chi preferiva il 2004, chi preferiva il 2006.
Sì, sono team 2006.
Diciamo che la 2004 ha avuto un merito, che in realtà non è tale, cioè è venuta dopo la 2003. Che a sua volta è venuta dopo la 2002, non sto dicendo proprio una baggianata, nel senso che quando capitano una o due annate un pochino complicate, la 2002 in maniera particolare, la 2003 forse caldissima, terrificante dal punto di vista climatico, ma magari che ha dato delle belle sorprese in evoluzione, poi arriva la 2004 e viene vista come una benedizione divina. La 2006 per lo meno è vero, c'è avuto il 2005 un pochino più sottile, però aveva il ricordo del 2004, quindi forse non è stata esaltata dal punto di vista mediatico come la 2004. Secondo me è una grandissima annata, boh, del secolo, non del secolo, del decennio, comunque dopo la 2001 è stata la seconda grande, vera grande annata del millennio, e si presenta, infatti vedete, con una tinta dove il rubino è molto più presente, è molto più brillante, un'unghia sottile che però fa parte del DNA del Sangiovese. A me piace molto il Sangiovese nella sua trasparenza, nella sua luminosità, in questo biglietto da visita che ci dà l'idea di un vino complesso ma non pesante, largo ma non fitto. E dal punto di vista aromatico giriamo proprio pagina, come se avessimo messo da parte i libri da collezione e tirassimo fuori dei libri che sono invece di pronta lettura. Questo ci porta una sensazione aromatica in cui ancora la frutta, i fiori sono molto presenti, molto nitidi, la speziatura delicata, direi peperosa, anche un filino di cannella si sentono perfette, qui tabacco fresco, tabacco da pipa, quindi con una leggera concia, una idea boschiva. Ecco, qui ritrovo il Montalcino che a me piace sentire nel bicchiere, quella parte fatta di muschio, di felce, di foglie secche, di un pochino di humus, che secondo me sono una firma territoriale che esalta quella biodiversità alla quale faceva cenno Riccardo. Cioè, Montalcino ha una piccolissima parte del territorio vitata, per il resto è tutto bosco, sono segnativi, sono oliveti, e quindi è incastonato il vigneto in un quadro di straordinaria biodiversità che si sente, il bosco si sente nei vini di Montalcino, soprattutto quando ancora sono relativamente giovani. E sentite, è un'altra generazione, no? Rispetto ai vini che abbiamo assaggiato finora. Il morso tannico, quindi un tannino preciso, vellutato, ma non risolto come nei vini precedenti, ancora vitale, che ci dà questa sensazione iniziale di impatto, di astringenza, e poi un binomio sinergico che io trovo fantastico per il dinamismo gustativo. Freschezza, sensazione ancora agrumata, e sapidità. perfettamente fuse, perfettamente coese, integrate, che ci fanno dimenticare un dato che non è per nulla irrilevante, l'alcol, che abbiamo un'alcolicità importante ma completamente omogenizzata nel corpo del vino, che quindi si presenta nel quadro gustativo come un perfetto esempio di armonia. Tutto quello che sentiamo lo sentiamo fuso, coeso, preciso, con questo bellissimo ritorno essenzialmente balsamico, pulito, preciso. Certo, ancora un po' di grip tannico. Che problema c'è? I cinghiali ce li abbiamo a Roma, ce li abbiamo a Montalcino, quindi ancora secondo me è un vino gastronomicamente perfetto.
Grazie, grazie Paolo. Il 2004 decisamente sorprendente, vi assicuro che è un'annata che a volte non è riconosciuta fra le più grandi, oltretutto Don Brunello versione annata. Questo è commercialmente molto, molto interessante, perché Brunello si dice dura 20-30 anni, però sapete che anche la dimensione di durata dei vini oggi va un po' ridimensionata. Anche in Toscana tanti sangiovesi, anche tanti grandi sangiovesi che prima bisognava aspettare 10-15 anni, oggi sono pronti in 3-4-5. Quello è qualcosa di ormai ci dobbiamo rassegnare. A Montalcino questa è sempre stata la norma, addirittura si diceva 20-30 anni, ma in realtà di Brunello annata, quindi non selezione, non riserva, che durano 20 anni sono pochissimi. La maggior parte di Brunello, non voglio sminuire il territorio, ma è semplicemente un dato di fatto, sono già quasi pronti quando si degustano a Benvenuto Brunello, quindi dopo più o meno 3-4 anni, e dopo 5-6, fra i 5 e 10 raggiungono un po' l'apogeo. Quindi questo 2004 è una bella sorpresa, perché in teoria doveva essere già in fase calante, invece secondo me è in fase straordinaria. Invece ecco, a proposito di grandi annate, Riccardo, 2010, che è un'annata in cui sono arrivati diversi 100 centesimi, un'annata che forse ha sancito il definitivo passaggio di Montalcino da grande vino a vino un po' di culto e di grande ricercato anche dagli appassionati, giusto Riccardo?
Annata del secolo.
Non lo volevo dire, ma
no, allora assolutamente la 2010 è stata un po' la conferma per quanto riguarda la denominazione di Montalcino, un po' nell'Olimpo, come dicevi. Dal mio punto di vista personale, qui noi andiamo a assaggiare tre annate, 97, 2004 e 2010, dove ci piace anche un po' considerarle l'epoca un po' più buia di Argiano, dove si andava anche a concentrare, si andava a estrarre, si cercava una prontezza dei vini che negli anni 70 non potevamo raggiungere, anche per appunto un'enologia meno sviluppata. Mentre al giorno d'oggi credo che l'evoluzione più bella dal punto di vista della produzione, dell'enologia, sia quella di avere vini che sono pronti da bere da giovani, che poi giovani in realtà non sono, comunque escono dopo 4 anni e qualche mese, però devono avere la potenzialità di invecchiamento. Questo è un po' il Brunello, è quello che, per cui è nato. La 2010 sì, è nata veramente sconvolgente, soprattutto quando è uscita. A mio avviso è concentrata su tanti aspetti e magari ancora un pochino, non voglio dire pesante, però c'è un po' da analizzarla, un po' da spezzettarla per capire cosa può tirare fuori rispetto a un'annata magari più gentile, un po' più fresca, come poi andremo a assaggiare la 2018. La 2010 è uscita nel 2015, epoca in cui ancora tanti appassionati ricercavano forza, concentrazione e potenza anche in un Brunello, quando non sempre il Sangiovese può dare tutti questi parametri.
La 2010 è una delle annate di quelle che preferisco, che anche a distanza di anni probabilmente è un'annata grande a dispetto dei montalcinesi, che hanno provato a rovinarla con le estrazioni e la concentrazione, ma non ci sono riusciti, perché quando effettivamente è una di quelle annate che quando c'è l'annata c'è quell'alternanza perfetta di pioggia, un minimo di sofferenza per la vite, però mai troppa, quindi un'annata soprattutto dove la produzione si regola anche per conto proprio e non c'è la tentazione di esagerare, ecco, si realizzano piccoli capolavori. A me la 2010 soprattutto insieme alla 12 mi piace proprio per l'effetto tannico, la sensazione di morso tannico che è molto molto presente e che in questo vino, se l'avete già assaggiato, è molto soprattutto l'altro aspetto invece a livello olfattivo è l'effetto della dolcezza, il frutto che è ancora molto molto fresco, ma soprattutto di estrema dolcezza, un frutto molto coccoloso, a volte anche svenevole. Quando erano più giovani erano anche troppo dolci, anche troppo leziose, un'annata sicuramente un po' ruffiana a un certo punto di vista, e io ci casco sempre quando un vino un po' ruffiano a me subito mi fa simpatia. Poi dopo deve mantenere comunque un certo rigore, e secondo me la 2010 è proprio questa, una grandissima dolcezza, ed è comune a tanti vini a Montalcino, non solo quelli magari che usavano un po' più di barrique, un pochino più di frutto. In generale la 2010 è dolce, però poi è un po' come il profiterol, no? Dolce però con... ecco, quindi è questo che mi piace di questa annata. Sì, dolce, invitante, carezzevole, però poi in bocca si ricorda di essere un Brunello. In questo 2010 sentite, c'è proprio questa sensazione di pungenza tannica, di acidità, di freschezza, che lo portano ancora a essere un vino estremamente giovane, estremamente affascinante. Giovane dal frutto, dalla dolcezza, ma comunque ha tutto quel corredo speziato che si chiama Grande Sangiovese, quindi la spezzatura del tabacco, le note che ricordano il carrube, ricordano la senape, qualche nota di sottobosco. 2010 secondo me questo ce l'ha, e ce l'ha non solo nelle riserve. Le riserve mi sono piaciute meno, invece la 2010 come annata secondo me ha avuto, non bisognava strafare, e secondo me Argiano da questo punto di vista ci è riuscita, e si riusciva a fare veramente dei grandissimi vini. Dicevo, la 2012 è un'annata simile a livello tannico, a livello di concentrazione, a livello di struttura. Qui abbiamo la riserva, quindi sono due vini diciamo poco confrontabili, ma anche la 2012 è stata un'annata salutata con un buon entusiasmo, anche perché dopo la 10 è arrivata la 11, che era estremamente calda e siccitosa, a qualcuno è piaciuto, a qualcuno no. La 12 invece ha avuto un equilibrio e una maturazione molto graduale, si è arrivati molto in là col Sangiovese, e il tannino all'inizio un po' aggressivo nel corso degli anni si è rivelato un tannino straordinario. Ma già a livello del naso sentite questo componente di nuovo l'eucalipto, la componente speziata, la componente piccante, delle note di pepe, note di arancio candito, delle sensazioni che ricordano quasi la senape, sensazioni, il mallo di noce, l'oliva nera arrostita, e anche qui la dolcezza, la confettura di fragole, mora, mirtillo, la frutta di bosco. Un vino di una notevole concentrazione, notevole forza, ma che non riesce mai a nascondere l'eleganza. Vi dicevo, il palato, sentite la sensazione tannica, è veramente veramente forte. Qui si ha l'impressione di una riserva destinata a durare, non dico quanto la 79, ma l'idea è quella. E Argiano c'ha questo di bello, no? Essendo sud-ovest, quindi caldo, i vini però non perdono mai né l'acidità né la tensione, però il frutto veramente a volte è esuberante. La 12 qui è veramente tantissima la componente fruttata, la componente di mora, di ribes nero, di cassis quasi, un vino molto molto mediterraneo, c'è la nota di ricriso, la nota di macchia mediterranea che viene fuori tanto e lo rende di una grandissima complessità, una grandissima beva, ma anche una bottiglia che paradossalmente si può aspettare anche un'altra decina d'anni a berla. E da questo punto di vista, Alessandro, anche te come la vedi? Tu che il Brunello lo vendi, lo porti, hai aperto nuovi mercati, è un vino in Toscana ormai lo conosciamo e lo compriamo, ma al di fuori della Toscana come viene comprato? Come bottiglia star lì e non aprire? Vino diciamo non quotidiano ma comunque approcciabile giovane o cosa?
Ma c'è un cambio netto, se vogliamo, anche nella fase produttiva. Secondo me lo spartiacque lo assaggeremo dopo, passando la 13, dalla 13 in avanti, perché ci sono state anche annate che secondo me hanno riidentificato molto bene quello che è il Sangiovese. Quindi c'è una famosa combo, no? Dove ciò che possono portarci via è tutto a livello estrattivo e anche a livello di idee. L'unica cosa che non ci possono portare via, a differenza di tante altre nazioni che comunque lavorano sui vitigni internazionali, è proprio la parte reputativa dell'ampelografia, soprattutto il Sangiovese e il Nebbiolo. È diventato un vino culto, diciamo così, è diventato un vino culto anche perché secondo me c'è stato veramente un approccio completamente differente da parte della nuova generazione, come dicevo prima, anche nella fase produttiva. Lo stile è cambiato, cambiata anche comunque gli investimenti che sono stati fatti in aree di Montalcino che prima non erano prese neanche in considerazione, quindi si è salito quasi i prossimi 450 metri e lì è cambiato un po' il mondo. Si ha coscienza maggiore anche di quello che il consumatore vuole e il sangiovese comunque è particolarmente plasmabile e oggi ha preso un po' le redini di quello che era il Chianti una volta, cioè si riconosce molto più il sangiovese da parte della zona del Brunello rispetto al Chianti, che comunque è ancora un made in Italy estremamente importante anche all'estero, ma che oggi ricopre meno quello che è il ruolo del sangiovese. Io credo che negli ultimi 5 anni mai sia stata così in forma Montalcino come adesso, sia a livello produttivo a livello di vendite, e sempre di più diventerà ancora di nicchia. Probabilmente il fatto che Montalcino sia un colle non espansionistico, diciamo, a livello di ettari, diventerà ancora di più l'Italia dei fine wines in assoluto, togliendo quello che potrebbe essere un Bolgheri o comunque le grandi griffe che oggi rappresentano l'Italia.
Allora, nel frattempo che svuotate i bicchieri arriva il proseguo della degustazione. Sissi, una tua idea invece del Brunello, tu sei veneta, quindi l'altra grande patria dei rossi italiani insieme al Piemonte, l'Amarone e il Brunello, che ruolo ha nello scacchiere italiano e come viene visto?
La domanda, grazie. Sì, hai detto bene, no? Io sono veneta, quindi in realtà io poi non sono veneta, io sono veronese, perché bisogna precisare perché Panili cambia tutto. Da noi quando parliamo di grandi rossi parliamo di. Ma guarda, non fa neanche la mano. Sì. Non mi fa casino, ascolta. Quindi da noi quando si parla di un grande rosso si parla di un blend a tutti gli effetti, quindi la forza della Valpolicella, dei grandi Amarone, ma insomma dei nostri grandi rossi è proprio quella di essere vincenti nell'unione di vitigni diversi. Quello che invece è straordinario e va comunicato ed è unico del lato toscana è la presenza del Sangiovese, che a Montalcino non è più Sangiovese ma inizia a chiamarsi Brunello, ed è lì che c'è la differenza e scatta, no? Quindi quella cosa in più. Tu prima parlavi giustamente di prezzi, ma il prezzo appunto è giustificato nel momento in cui faccio bene così, che fisco. Il prezzo è giustificato nel momento in cui c'è questo. Sicuramente a livello internazionale, quando si parla di grandi rossi italiani, Brunello e Barolo sono i primi due nomi che ti vengono in mente, quindi per associazione ci sono quelli. Poi mi piacerebbe dire che il terzo è l'Amarone, poi me lo direte voi se siete d'accordo.
No, quello sicuramente AABB, cioè dopo la B c'è la A. Per quanto riguarda il vino italiano, l'Amarone, che sicuramente il Brunello in questo momento ha il problema che non ha abbastanza bottiglie, non le vuole aumentare. Semmai c'è il discorso, anche su questo Alessandro lo affronteremo un'altra volta, se è il rosso di Montalcino, che è una delle bottiglie secondo me più interessanti, una tipologia un po' come il Valpolicella classico o il Valpolicella piuttosto che il Ripasso, sono vini più quotidiani che possono darci un'idea del Sangiovese di Montalcino molto specifico. Arriviamo alla la doppietta sulla 15, dove avremo accanto nel bicchiere il 2015 annata e il 2015 Vigna del Suolo. Riccardo, in attesa che venga versato, raccontaci Vigna del Suolo, che è erede di un altro grande vino sconosciutissimo, perlomeno in Italia, però oggi Vigna del Suolo, ex Suolo, oggi è un Brunello, quindi una parabola abbastanza significativa quella che ha portato tanti Super Tuscan, usciti come Super Tuscan, a tornare nell'alveo della denominazione. È successo nel Chianti Classico, è successo anche a Montalcino.
Sì, il Vigna del Suolo è un progetto relativamente nuovo, nato con la prima annata, la 2015, quella che andremo ad assaggiare, dalla vigna più vecchia di Brunello, di Argiano, una vigna piantata nel 65, una selezione massale, densità di impianto molto larga, per cui era proprio il vecchio Sangiovese grosso, vecchio Brunello, addirittura nemmeno identificato a livello genetico, che stiamo facendo noi questa ricerca. Però negli anni, fino agli anni 90, l'idea era quella di essere provocatori, andando a declassificare il miglior Brunello dell'azienda per fare un IGT in chiave moderna, per cui bottiglia borgognotta, affinamento in barrica, addirittura barrica americane nuove, quindi veniva stravolto completamente questo sangiovese bello, godurioso anche. Poi c'è stato un cambio di proprietà 10 anni fa, ci siamo un po' guardati allo specchio e abbiamo detto che siamo un'azienda storica, siamo a Montalcino, il vino più rappresentativo dell'azienda doveva essere un Brunello, senza se e senza ma. Quindi l'ultima annata del suolo IGT è stata il 2013, dal 2014 per motivi soprattutto meteorologici non ci ha consentito di avere un vino con il carattere, con lo spirito giusto. La prima annata è stata il 2015, semplicemente siamo andati a vinificare quell'uva di Sangiovese in maniera tradizionale, per cui vendemmia non troppo ritardata per mantenere la parte acida, per mantenere comunque anche un equilibrio del Sangiovese identitario di quella zona, macerazioni brevi di 3 settimane massimo per non sovrastare anche lì, temperature basse e un affinamento in botte grande. Un percorso classico. Noi siamo tornati a essere biologici ormai da 9 anni, dove si è cercato proprio di trarre ispirazione dalla vigna del suolo, queste radici profonde dove non c'era mai bisogno di fertilizzare, c'era bisogno di avere biodiversità, perché quando c'è biodiversità gli elementi fissi del terreno possono trasformarsi in nutrienti assimilabili dalle viti, dove se c'è tanta biodiversità c'è meno spazio per i nuovi patogeni per entrare, un po' come andare, non so, di domenica al parcheggio dell'IKEA, il posto auto non si trova, e così questo vale anche appunto per una vigna. E quindi il Vigna del Suolo è nato proprio per questo, per rappresentare nella maniera più alta lo spirito di Argiano, di leggiadria, di eleganza, però anche di un bel carattere che ci deve essere sotto.
Quindi ecco, avete accanto due vini stessa annata ma completamente diversi, uno è un cru, l'altro è appunto un assemblaggio di varie vigne sempre nella zona di Argiano. Sono due vini anche molto diversi come prezzo, purtroppo, diciamo per fortuna vostra, visto il Vigna del Suolo è uno dei Brunelli più cari che ci sono, uno dei, però vabbè, va bene, cioè nel senso, in realtà è un vino che ha la sua ambizione di essere come tutti i cru, come non è necessariamente ripiacerti il sound di quel suolo, di quel cru, ma se ti piace è irrinunciabile. Quindi però tutti e due hanno una caratteristica in comune, che dell'annata 2015, la nuova annata del millennio dopo la 2010, dopo la 2001 e prima della 2016, è stata la 2015, perché era un'annata che aveva una grande ricchezza quasi esplosiva di frutto, di sensazioni, ma non era riarsa, non era troppo arida, ancora aveva un bel equilibrio. La 16 probabilmente un equilibrio leggermente migliore, ma la 15 appena uscita veramente è stata, ha fatto tanto scalpore e tante sensazioni, punteggi, boom, boom di vendite, ma mettendo il naso nel bicchiere direi che si capisce forse la transizione più netta fra il Brunello classico, cioè quello che si usava un tempo, quindi sottobosco, fiori secchi, quella note un pochino più rilassate da vecchia bevanda, dal vino del nonno al vino dei giovani. La 2015 forse ha portato il Brunello nel calice di un pubblico un pochino più giovane, soprattutto perché ha saputo esaltare la dolcezza del frutto del Sangiovese a Montalcino, che prima era sempre stato vinificato volendo oppure anche costretto nelle situazioni in maniera un pochino più rilassata. Invece dalla 15 in poi il Brunello riceve una grande botta di freschezza e di dolcezza, che questa 15 direi che è un tratto molto molto distintivo. L'intensità fruttata, ribes rosso, fragola, ma quasi un lampone, più che è una cosa abbastanza strana trovarla nel Brunello di qualche anno fa. Invece qui è quasi lamponi e frutta rossa, che è frutta scura, una nota ciliegia, amarena, mora qui non ci sono, le sensazioni sono più fresche, e il floreale floreale balsamico tipo lavanda, tipo mentuccia, una componente mediterranea, e in bocca c'è assolutamente una fusione stupenda fra quelle note appena amaricanti del tannino e quel che sorregge perfettamente questo frutto. Quindi un vino di un equilibrio straordinario, comunque ormai sul mercato da qualche anno, ma che dà l'idea di non puntare più sull'acidità, come è successo magari qualche Brunello da invecchiamento di qualche anno, ma proprio sulla grande maturità del frutto. Anche il Sangiovese, che le grandi annate a Montalcino prima erano le annate dove il Sangiovese maturava un po', oggi le grandi annate sono quelle dove il Sangiovese giunge a perfetta maturazione, e fino all'ultima ondata climatica in realtà il Sangiovese faceva comunque fatica in Toscana, in qualche zona, a maturare, soprattutto nel Chianti Classico, ma anche e soprattutto a Montalcino. Quindi il 2015, da questo punto in avanti, è un anno di spartiacque, perché da ora si comincia a parlare di Sangiovese maturo, veramente maturo a Montalcino. La vigna del suolo, che l'avete accanto,
tutti.
Ah, non ce l'avete tutti. Comunque, dicevo, quando si va a assaggiare un cru, al di là di come viene poi assecondato in cantina, qui l'enologia non è più l'enologia potente, roboante, che da cui nasceva il suolo IGT, ma è una un'enologia che porta a esaltare il Sangiovese. Quindi un vino che ha le componenti del 2015, ma in versione, probabilmente la differenza più importante è l'eleganza. Prima diceva Riccardo, no? la soavità, l'eleganza. Questo è un vino, la 2015 ci piace subito perché è ruffiana, dolce e invitante. Questa vigna del suolo è una quintessenza della 2015, quindi tira fuori gli elementi floreali, gli elementi fruttati, gli elementi speziati, carnosi della 2015, ma li porta a un livello successivo. Questo è un vino che ha una definizione dal punto di vista olfattiva splendida, si allarga in rivoli impressionanti di non solo l'elicriso, viene quasi note il floreale è ancora più variegato, c'è anche la rosa, non c'è solo la lavanda, ci sono sensazioni dall'arancio, il tabacco dolce, ci sono delle sensazioni veramente, uno spettro olfattivo impressionante, ma tutto giocato sull'eleganza, non sulla, da questo punto di vista la metamorfosi da suolo a vigna del suolo è quasi a 180 gradi, proprio un'inversione completa. E a livello di bocca sentite un vino sicuramente destinato a invecchiare benissimo, ma che già ora la dolcezza viene fuori e ci accompagna. Rispetto all'annata è la lunghezza che lo differenzia, ma anche la struttura, la giovinezza. Questo è un vino che è arioso, leggiato, ma anche ficcante, pepato, saporito, ecco, forse direi anche a livello di saporito, queste vecchie vigne, questa sensazione umami, questa sensazione di quasi sanguigno, ma proprio l'umami che c'è nella carne cruda, si sente proprio quella sensazione ed è quello che ci rimane in bocca ed è quello che me lo fa prefigurare straordinario, non solo da guardare e rimirare come stiamo facendo, ma anche portato una volta in tavola. Riccardo, direi che insomma è questa la prima annata del vino del suolo, ecco, insomma, diciamo che come annata per iniziare è stato un grandissimo inizio. E ora avete già nel bicchiere quasi tutti, ecco, andiamo nell'ultimo trittico, che è un ulteriore, forse sono due annate molto antitetiche, molto particolari, che hanno fatto anche molto discutere e che rappresentano però la sfida, veramente il cambiamento climatico, le annate calde, il bruschi, cambiamenti di temperatura, l'alternanza, hanno messo a dura prova la capacità e la bravura dei contadini cinesi. Prego Sisi.
Ce le facciamo raccontare da lui come annate?
Le annate? 17 e 18.
Così poi andiamo.
Due cose veloci. Allora, il 2017 posso dire che è stata l'annata del secolo, per difficoltà. Perché non si era mai visto un clima del genere. Da gennaio fino al 28 di agosto non è piovuto quasi mai. Il 28 per fortuna abbiamo avuto dei rovesci durante la nottata che hanno portato tanta acqua, e noi abbiamo anche un agronomo, Francesco Monari, che è creativo, è lungimirante, non so, è creativo perché a Montalcino, oltre ai cinghiali che li teniamo lontani con una piccola rete elettrificata, abbiamo i caprioli, e loro saltano 2 metri senza problemi. Quindi lui si è inventato un modo per tenerli lontani, andando a piazzare tra il bosco e la vigna una serie di radio sincronizzate, non so, su, vengono in mente 2 radio dove si parla tanto, un radio radicale, un radio Maria, dove appunto
scappano,
i caprioli sentono le persone e si allontanano. Per ora funziona, poi magari si abitueranno, però Francesco molto creativo. Questo per dire che nel 2017 fece anche un po' una scommessa, andò ad aprire con un ripper, quindi con una lama, i terreni. Noi abbiamo terreni con tanta argilla che tendono a chiudersi, tendono a non far passare l'acqua, soprattutto se è tanto che non piove. È andato a tagliarli per fare in modo che l'acqua venisse assorbita e non ci fosse una specie di allagamento. E il 2017 poi è stato molto caldo, siamo arrivati a 42-43 gradi in vigna durante Ferragosto, e questo ha portato a una selezione naturale, soprattutto delle vigne più giovani, che non avevano le radici profonde per arrivare a toccare quella piccola risorsa di acqua che era rimasta, e quindi la produzione a livello di volume è scesa tantissimo. Però dovevamo anche noi proteggere l'uva, evitando di defogliare, mantenendo più foglie possibili, proprio per schermare l'uva dal sole. Abbiamo usato per la prima volta la polvere di caolino, quindi un'argilla, una polvere di roccia essenzialmente, spruzzata nei vigneti, nebulizzata, che si attacca alle foglie e crea questo strato che va a riflettere la luce del sole, fa quasi da crema solare, evita un po' di evaporazione, e soprattutto la mattina presto, quando c'è un pochino di umidità, l'argilla ha un forte potere assorbente, quindi assorbiva un po' di umidità e dava forse un piccolissimo aiuto alle piante. Fatto sta che nel 2017 avevamo degli zuccheri che salivano, le acidità stavano scendendo, dovevamo raccogliere, però il tannino ancora non era maturo, avevamo dei vinaccioli ancora verdi, molto astringenti, e lì è dove è entrato in gioco il lavoro di cantina. Si dice sempre che il vino si fa in vigna, sì, però se poi in cantina non si sa gestire l'uva si rischia di rovinare tutto. E allora in cantina abbiamo cercato di essere delicati, leggeri, fare un po' di ossigenazione proprio per andare a limitare anche l'apporto del tannino aggressivo. Abbiamo lasciato il vino in botte grandi per 24 mesi, quindi il minimo indispensabile per poi toglierlo dalle botti e poi metterlo in bottiglia. 2017 la vediamo come un'annata difficile, però per fortuna il vino evolve anche facilmente, velocemente rispetto ad altre annate. Quindi spesse volte capita di sentir dire che il Brunello ancora non è pronto, andrebbe affinato. 2017 è quasi pronto da bere, da questi terziari che vengono molto fuori. E la 18 esattamente all'opposto, fresca, piovosa, una manna dal cielo, venendo dalla 17 che aveva veramente avevamo un deficit idrico. È stata un'annata molto vecchio stile, un po' come avevamo forse negli anni 70-80, da quel che mi hanno raccontato e da quel che ho letto, e per cui più di freschezza, più di leggiadria. Annate molto diverse, proprio anche per far vedere quello che si può fare, annate un po' più difficili o differenti.
Prego, sì, te la conclusione.
Grazie. Allora, diciamo che la 17, a mio avviso, in questo momento sta un po' patendo il fatto di arrivare, cioè di essere assaggiata insieme alle sue sorelle, perché si sente la fatica. Si sente a tutti gli effetti la fatica di quell'annata, ed è un po' il paradosso, no, di queste annate difficili. Grazie. Di queste annate difficili che ti comportano molto più lavoro, molta più fatica, molti più interventi, a tutti gli effetti più costi, e poi alla fine magari ti ritrovi anche che non sono poi così soddisfacenti, ma è un sacrificio necessario perché bisogna mantenere alto il livello, altrimenti appunto non parliamo più di Brunello di Montalcino, che diventa più importante del Sangiovese stesso. Trovato questa polverosità al naso, che è un po' un tema ricorrente in questa degustazione, mi ha ricordato un po' la 2010, se dovessi paragonare una cosa, quindi un po' più contatta, meno espressiva, meno lunga, meno memorabile. Se l'assaggiassimo da sola ci piacerebbe sicuramente. Ecco, forse quello in cui sta guadagnando tantissimo sugli altri ha un vantaggio in beva, cioè si beve con una grandissima serenità e piacevolezza. perché manca magari in quella complessità, profondità e forse anche longevità che possono avere le altre, però comunque è una grande piacevolezza, cioè tutto quel sacrificio e quel lavoro alla fine ha comunque portato un risultato equilibrato e piacevole. Quando passiamo invece alla 18, io vado via un po' veloce, però quando passiamo invece alla 18,
ci stai dicendo che siamo stati prolissi.
Quando passiamo invece alla 18 si cambia evidentemente passo, conferma che oggi andiamo incontro alla ricerca di quelle annate fresche, no? Perché è cambiato tutto, quindi abbiamo delle fasi fenologiche che sono sempre più strette, quindi non solo abbiamo le vendemmie anticipate ma abbiamo le fasi fenologiche più corte. Questo vuol dire che è un anticipo sull'anticipo della vendemmia, quindi quando parliamo di vini rossi l'annata fresca è veramente ampio respiro per noi e andiamo verso qualcosa di più profondo, più complesso. Abbiamo modo di paragonare anche il cru. Sicuramente c'è una similitudine con la 2015, non siamo a quel livello lì in questo momento, in questa fase. Se lo diventerà, non lo so, aspettiamo magari qualche anno, nel frattempo ci vediamo alla 15. D'accordo? No? Mi piace questa, perché le ho paragonate, non solo perché c'è la versione, diciamo, dannata e c'è il cru, ma perché c'è una fumicatura data dal legno che mi intriga molto e che trovo simile fra i due millesimi. Mi piace la nota floreale, quindi c'è una grande complessità che va appunto dal fiore fino alle note speziate. In questo caso, se prima avevamo due formati diversi, se prima ho trovato che il cru fosse più espressivo e forse più convincente rispetto all'altro dannata, in questo caso invece trovo il cru che ha bisogno di un po' più di tempo, no? Un po' più giovane, più in essere. Però si riconosce sempre questa nota fumicata al naso, la dolcezza del frutto, la spezia. E manca la nota che prima invece sentivo di sapidità, che credo arriverà, una nota più salmastra, più riconducibile a un'oliva nera, che per assurdo abbiamo trovato, no? nelle annate più vecchie, quindi arriverà sicuramente. La 18 è uno stile che a me personalmente piace, lo trovo elegante, lo trovo coerente, lo trovo equilibrato e succoso, bello, succulento, quindi intrigante sia al naso che alla beva. Probabilmente giovane, e ovviamente, perché l'ultima è nata, trovo differenza fra i due vini, altra cosa fondamentale direi, perché sennò non avrebbe senso fare due etichette. E quindi ecco, se mi prendo anche la libertà di fare un attimo una panoramica molto veloce, ci sono delle annate che sono state sorprendenti. Sicuramente la 79, stiamo bevendo un vino vecchio ma invecchiato benissimo, e trovo un po' questa alternanza tra gli assaggi dove c'è magari più contrattura in alcuni vini e un po' più invece di espressione di lunghezza e di rilassatezza in altri, una rilassatezza però mai stanca.
Ecco Paolo, è iniziata questa degustazione, l'abbiamo iniziata dal vino, da com'era Argiano, e adesso cominciamo a vedere come sarà. Però è anche la zona di Montalcino che in teoria dovrebbe soffrire di più nei prossimi anni. Quindi passato grandioso, presente incredibile, il futuro preoccupa, non preoccupa, nei bicchieri sembrerebbe di no, però ecco, una lettura anche in prospettiva. Anche sul futuro di Riccardo, insomma, alla fine
io ho fatto le corna,
esatto, se ho visto
facendo gesti apotropaici. Il discorso, secondo me, il futuro emblematicamente è il Vigna del Suolo, nel senso che il futuro di Montalcino, così come di gran parte dei territori italiani, è la selezione, è cercare l'identità del territorio nel territorio. E il futuro del Brunello, secondo me, è quella linea di lettura per sottrazione che tende ad esaltare l'eleganza e non la concentrazione. Fermo restando il fascino di alcuni vini, a cui ritorno al 79, che sono questa identità territoriale vissuta e che portano con sé ovviamente le radici della storia stessa del territorio del Montalcino. Però fermo restando che abbiamo assaggiato un 79 eccezionale, è come sentire un vecchio nonno, un vecchio saggio che ti racconta la storia della sua vita. Noi siamo dei nani sulle spalle dei giganti e quindi, sfruttando quello che hanno costruito i nostri padri, dobbiamo salire un po' più in alto per guardare più lontano, e secondo me la lettura delle ultime annate guarda un po' più lontano.
Grazie mille Paolo, grazie Alessandro, grazie Sissi, Riccardo per aver portato questi vini, grazie a voi,
grazie
di essere stati con noi. Sommelier. E sommelier del servizio, che quando si va alle verticali è sempre complicato, grazie davvero, un aperitivo stupendo, forse uno dei migliori mai fatti, quindi chissà adesso cosa ci aspetta per dopo. Buon Festo Wine Festival, godetevi tutto, l'Italia, il vino e tutta la nostra storia. Di nuovo, buon proseguimento.
Comunque 97. Ma perché dopo un gara, dai.